Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulio De Luca e Costanza Spocci in redazione, oggi Daria Corrias in regia, Fabio Melis alla console, grazie anche ai tecnici della sala controllo di via Asiago che rendono possibili questi collegamenti da remoto. È trascorso ormai oltre un mese e mezzo dal colpo di Stato che ha riportato i militari al potere a Myanmar e purtroppo continua il bagno di sangue nell'ex Birmania. Dopo il colpo di Stato del 1 febbraio, non si fermano le proteste e gli scontri fra la polizia, l'esercito e i manifestanti anti-giunta militare. Secondo le stime delle Nazioni Unite, il bilancio di un mese e mezzo di disordini di almeno 149 morti, fra loro anche donne e bambini. Punto però, nonostante questa dura repressione dei militari, migliaia di persone, soprattutto giovani, continuano a scendere nelle strade e anche i funerali delle vittime diventano l'occasione per continuare la protesta e gridare slogan contro il regime, come abbiamo raccontato questa mattina nella rassegna stampa di Radio 3 Mondo. Il segretario generale dell'ONU, il portoghese Guterres, si dice sgomento per questa escalation di violenza, invoca il dialogo e chiede il ritorno al percorso democratico, ma ci sono adesso a Myanmar le condizioni per questa ripresa del dialogo, cercheremo di capirlo fra poco. E poi nella seconda parte della puntata di oggi parleremo di un'arma sempre più diffusa nelle guerre fra stati e in quelle dentro gli stati oppure nelle operazioni antiterrorismo. Parliamo dei droni, cioè gli aerei senza pilota e senza equipaggio pilotati a distanza. Secondo una recente inchiesta di Le Monde, in un decennio il numero dei paesi che utilizza i droni per scopi militari è passato da 60 a 95 e un esperto ci racconterà come e dove viene usato questo nuovo e sempre più sofisticato strumento di guerra, ormai spesso decisivo per decidere le sorti dei conflitti, come abbiamo visto di recente nel Nagorno-Karabakh, dove i droni di ultima generazione in possesso dell'Azerbaigian hanno visto gli azeri prevalere sugli armeni in questo conflitto. Il numero per chiamare, per i vostri messaggi, per mandare i vostri messaggi e le vostre domande è 335-5634-296. Ecco, l'avete sentito in queste clip, il mix di suoni delle manifestazioni di questi giorni a Myanmar e poi le testimonianze di alcune delle lavoratrici delle fabbriche cinesi che nei giorni scorsi sono state prese d'assalto dai manifestanti perché si ritiene che dietro la giunta militare di Myanmar ci sia anche un ruolo giocato dalla Cina. Io vi segnalo alcuni profili da seguire su questo tema: il Rawadi News, uno dei pochi siti di informazione che ancora non è stato sospeso, poi Myanmar Now Eng in English e poi in inglese e poi naturalmente Asia News, questo sito di informazione in lingua italiana. Io sono, siamo collegati e saluto Emanuele Scimia, il capo redattore di Asia News. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno.
Allora Emanuele Scimia, possiamo fare il punto dopo un mese e mezzo di questa della situazione a Myanmar? Abbiamo detto continuano le manifestazioni e continua la repressione del regime, 149 morti almeno.
Allora, i morti dobbiamo un po' aggiornare e ci avviciniamo quasi a 200 nelle ultime ore. Dobbiamo contare anche circa 2000 arrestati tra manifestanti e vari dissidenti. La realtà è che si sta scivolando piano piano in un conflitto civile aperto. Fino a questo momento le proteste sono state sostanzialmente pacifiche, ma a lungo andare è fisiologico che di fronte all'intransigenza dei militari birmani, che non molleranno assolutamente, non cederanno, come è già successo nell'88 e nel 2007, porterà probabilmente a degli scontri più sanguinosi.
Ecco, quindi è abbastanza allarmante questo quadro, ma l'opposizione, i giovani che vanno a manifestare, che strumenti hanno per portare avanti questo conflitto in questo momento, di fronte allo strapotere evidentemente delle forze militari?
E purtroppo possono mettere solo la loro volontà e il loro corpo in questo momento, non ci sono altre possibilità per loro. L'idea è che a lungo andare, insistendo, e loro stanno insistendo, nonostante vedano cadere delle persone accanto a loro, continuano ad insistere, ad andare avanti. È un coraggio che dobbiamo riconoscere, è grandioso. Però sul piano pratico, fattuale, gli strumenti sono pochi. Oltretutto non possono neanche fare affidamento e sostegno sulle milizie etniche che sono in conflitto da anni con i militari birmani, perché se hanno anche la loro agenda e spesso e volentieri sono controllate o hanno stretti rapporti con la Cina, che naturalmente le sta tenendo ferme. Quindi le prospettive non sono oggettivamente buone.
Ecco, a proposito degli arrestati, abbiamo dato notizie anche questa mattina nella rassegna stampa di 37 giornalisti almeno arrestati, alcuni sono stati forse liberati, altri sono ancora in carcere. E è difficile anche in questo momento avere informazioni attendibili, perché spesso vengono anche bloccati i canali di comunicazione, internet viene spesso interrotto. Come arrivano in questo momento le notizie da Myanmar? Anche voi come Asia News, come raccogliete queste notizie?
A parte qualche nostra fonte che riusciamo a contattare giornalmente, molto lo otteniamo dai social network, da cosa ci girano le nostre fonti tramite social network, che spesso e volentieri postano delle informazioni per poi cancellarle immediatamente per non lasciare traccia. Certo, questo crea un problema, perché naturalmente i social network spesso diventano difficili da essere controllati e vagliati, ma attualmente è lo strumento migliore che abbiamo. Devo dire che abbiamo anche buoni contatti con degli imprenditori europei che ci hanno un po' delineato com'è la situazione, il fatto che loro sono terrorizzati, chiusi in casa, con le valigie pronte per scappare, perché, come ripeto, quello che sembra è che si stanno andando a un confronto più sanguinoso.
Ecco, ma l'opposizione politica, sappiamo di Aung San Suu Kyi, ex primo Nobel per la pace, cioè primo Nobel per la pace nel 1991, una leader ancora molto popolare a Myanmar, nonostante le sue posizioni negazioniste in parte sulla repressione dei Rohingya, quindi questo hanno creato un po' di ostilità da parte della comunità internazionale. Lei e gli altri leader politici in questo momento in che situazione si trovano? Ecco, in particolare Aung San Suu Kyi, che è detenuta, doveva comparire davanti ai giudici lunedì, ma l'udienza è stata rinviata. Com'è la situazione dei leader politici che si trovano in carcere in questo momento?
I principali leader della Lega Nazionale della Democrazia e il partito di Aung San Suu Kyi sono tutti o in carcere o sotto controllo. Quindi la loro possibilità di interagire con l'esterno è nulla. È stato creato un fronte tra i parlamentari che sarebbero stati eletti nelle elezioni di novembre, stravinte dal partito di Aung San Suu Kyi, e che poi sono state annullate dai militari. La possibilità anche per loro di incidere è alquanto minima. La notizia che possiamo dare oggi, che è interessante, è che la principale associazione buddista del paese, che è affiliata comunque sia allo Stato, ha espresso oggi una dura condanna del colpo di Stato e ha chiesto ai militari di smettere di uccidere la popolazione. Dobbiamo dire che in Myanmar la popolazione per il 90%, quindi stiamo parlando di 47 milioni di abitanti, sono di fede buddista, e quindi la fede buddista impregna la società birmana e anche la mentalità dei militari. Quindi diciamo questo potrebbe aiutare per rafforzare il fronte dell'opposizione, se i militari non faranno come nel 2007, nella cosiddetta rivoluzione dello zafferano, quando erano i monaci a scendere in strada e a chiedere il cambiamento democratico, rivolta che venne soppressa. Molti monaci da quel momento sono o morti o scomparsi, o non si sa bene che cosa, in quali prigioni siano finite.
Ecco, questa volta non abbiamo visto manifestare i monaci, almeno non mi pare, ma hanno destato molta impressione, scalpore. Sì,
devo dire che in alcune parti allora sono stati fenomeni sporadici, sono monaci che addirittura hanno sfilato con fedeli cattolici, con sacerdoti e preti cattolici, quindi diciamo un'immagine anche abbastanza potente.
Abbiamo visto tutti qualche giorno fa l'immagine di quella suora cattolica, no? In ginocchio con le braccia alzate davanti ai militari. Ecco, naturalmente la Chiesa, i cristiani sono minoranza a Myanmar, però ad esempio c'è anche un cardinale per la prima volta a Myanmar, il cardinale Bo, che naturalmente sta cercando canali forse di dialogo, di mediazione. Ecco, ci sono degli spiragli da questo punto di vista, Emanuele?
Allora, sì, diciamo, allora facciamo sempre una premessa: quando parliamo dei cattolici, come possono incidere nella situazione, è difficile, che parliamo di 500.000 persone, diciamo, quindi siamo,
certo,
a livelli di molto,
assolutamente
una minoranza delle minoranze. Il cardinal Bo è stato molto criticato perché all'indomani del colpo di Stato non ha preso una posizione forte, ha preso una posizione equidistante, chiedendo semplicemente alle due parti di dialogare. L'altro ieri invece è intervenuto in modo più duro, chiedendo la fine del massacro e ai militari di fare un passo indietro e di ripristinare la democrazia. È stato obbligato perché la base cattolica invece è stata molto critica, è scesa per strada e ha chiesto il cambiamento e ha criticato il cardinal Bo per le parole, diciamo, soft iniziali.
Ecco, ci sono state poi questi attacchi nei giorni scorsi alle fabbriche di proprietà cinese, no? Anche voi su Asia News avete scritto di danni a 32 fabbriche cinesi,
sì,
e anche un boicottaggio contro i telefonini Huawei, che hanno permesso ai militari l'uso della tecnologia di riconoscimento facciale. Possiamo aggiungere qualcosa su questa presenza della Cina a Myanmar? Che ruolo può avere? Abbiamo letto in rassegna stampa un editoriale del Global Times che diceva: qui bisogna intervenire, questi sono delinquenti che attaccano la Cina, che non ha nessun ruolo nel sostegno ai militari di Myanmar.
Diciamo che per la Cina il Myanmar ha un valore strategico molto importante, perché potrebbe permettere di far passare le sue risorse e le importazioni energetiche di gas e petrolio dall'Africa e del Medio Oriente, non passando per lo stretto di Malacca, che in caso di conflitto potrebbe essere chiuso ad esempio dalle forze statunitensi. E quindi coltivano da anni il rapporto con i militari, ma dobbiamo dire che li coltivavano anche con Aung San Suu Kyi. Inizialmente i cinesi non erano d'accordo con il colpo di Stato, hanno detto non era qualcosa che volevamo vedere, è stata la dichiarazione del Ministero degli Esteri di Pechino. Attualmente la Cina ha interesse che il paese sia stabile, che poi i militari facciano e uccidano, per loro non è un problema, loro vogliono stabilità. Quindi se vedono che le loro affari, le loro imprese in Myanmar vengono attaccate, chiederanno ai militari birmani di intervenire, perché loro diventa difficile per loro intervenire direttamente.
Certo, la Cina cerca stabilità, insomma, non disturbare le loro attività economiche, in particolare in questo momento a Myanmar. Ecco, la comunità internazionale, ci sono gli appelli da parte del segretario generale Guterres, ci sono state delle sanzioni decise dagli Stati Uniti. La comunità internazionale cosa sta facendo e cosa potrebbe fare di più per la situazione a Myanmar in questo momento?
Allora, a livello di Nazioni Unite, diciamo, la situazione è bloccata perché Cina e Russia bloccano ogni iniziativa di condanna effettiva di quanto accaduto. Stati Uniti e Europa impongono sanzioni, ma la realtà è che questo è stato un calcolo preciso dei militari. Gli interessi economici occidentali nel paese sono attualmente minimi. I grandi investitori nel Myanmar sono soprattutto Singapore, Cina, Hong Kong, Vietnam e in parte il Giappone. Quindi la realtà è che per una soluzione, se si potrà arrivare mai a una soluzione, è di riuscire ad arrivare a una mediazione che sia gestita dalla Cina, dagli Stati Uniti, dall'India, però serve anche qui un passo dei paesi vicinanti, dei paesi dell'Asia, dei paesi del sud-est asiatico, soprattutto di Singapore, perché ribadisco, Singapore è il più grande investitore nel paese, per portare al tavolo dei negoziati i militari e la Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi. altrimenti non se ne esce, sarà semplicemente un'escalation di violenza.
Ecco, questo è uno scenario davvero inquietante, quello che ci ha descritto Emanuele Scimia, caporedattore di Asia News, sul futuro di Myanmar. Grazie per essere stato oggi qui a Radio Tremondo e naturalmente vi daremo tutti gli aggiornamenti sulla situazione a Myanmar nelle rassegne stampe di Radio Tremondo. Grazie Scimia.
Grazie a voi, buona giornata.
In the bulletin in Syria, where Turkish drone strikes have killed 19 government soldiers.
Turkish positions this week in Idlib.
Turkish forces striking the Syrian army's ammunition depots.
Nord de la Syrie, l'armée turque poursuit son pilonnage.
In the region have escalated in
after shot down two Syrian jets.
Questa è la clip da un video intitolato Guerra dei droni, un video prodotto in Turchia dalla Hasi Productions. La Turchia è uno dei paesi che usa moltissimo i droni, vi dicevo, un'arma di guerra sempre più diffusa nelle guerre fra stati e in quelle dentro gli stati, oppure nelle operazioni antiterrorismo. Di recente Le Monde ha dedicato un dossier a questo tema, i droni, mondializzazione di un'arma, e si è occupato di droni per una ricerca per l'ISPI, l'Istituto di Politica Internazionale, anche Federico Borsari, esperto in particolare di Medio Oriente e Nord Africa. Buongiorno Federico Borsari.
A voi.
Allora Federico Borsari, possiamo un po' fare un po' il quadro della situazione mondiale di questa, di quest'arma, di questi aerei senza equipaggio e senza piloti? Si può sapere quanti sono e quanto sono diffusi in questo momento nel mondo?
Sì, certamente. Allora diciamo che l'uso dei droni deve essere innanzitutto differenziato, nel senso che in base al tipo di strumento, di velivolo che consideriamo, possiamo dire che ci sono moltissimi paesi che utilizzano droni non solo per scopi militari ma anche per uso civile, soprattutto in agricoltura, mentre sono molti meno i paesi che posseggono droni, per così dire, armati, nel senso sì, che appunto anche in uso militare poi va fatta differenza tra quei droni che vengono usati per scopi, diciamo, non offensivi o comunque che non includono l'uso della forza ma che servono per ricognizione o per diciamo la raccolta di informazioni, a droni invece che appunto sono armati e vengono utilizzati in maniera offensiva. Quindi diciamo che a livello mondiale i paesi che posseggono droni anche con la possibilità di possedere, diciamo, di sfruttare armamenti sono all'incirca una settantina, se non forse un po' di più, diciamo tra i 70 e gli 80 paesi. Questo numero è aumentato progressivamente in maniera esponenziale, soprattutto nell'ultimo decennio, perché soprattutto l'uso dei droni è iniziato in maniera armata, diciamo, è iniziato all'inizio degli anni 2000, ma l'aumento più rilevante è avvenuto nell'ultimo decennio. È stato un utilizzo che hanno per primi inaugurato gli Stati Uniti insieme ad Israele, in realtà, perché sono i due paesi che hanno maggiori capacità in questo senso e che hanno iniziato per primi l'uso di droni anche a scopo offensivo, ma oggi sono molti di più i paesi che appunto li posseggono e che li utilizzano. Ci terrei a sottolineare che quando lei ha introdotto la questione, è vero che sono stati che vengono sempre più utilizzati nei conflitti a livello mondiale, ma ci terrei a sottolineare che per il momento il maggior utilizzo di droni armati è avvenuto in contesti di controterrorismo o di operazioni più tra attori statuali e attori non statuali. Al momento direi che l'episodio di uso di droni armati tra due stati sono pochi e sono occasionali. Per il momento rimangono un'arma prediletta nella lotta al terrorismo, nella lotta a movimenti insurrezionalisti o indipendentisti, ma che non sono appunto riconosciuti come entità statuali. Quindi anche questo è un aspetto importante, perché nel diritto internazionale questo fa una grossa differenza.
Ecco, infatti lei anticipa un tema che vorrei toccare tra poco, appunto le ripercussioni anche dal punto di vista del diritto internazionale, no? di questa tematica. Quali sono i punti spinosi da questo punto di vista?
Beh, allora, innanzitutto un aspetto importante è quello del diverso modo in cui l'operatore o il militare in questo senso ha con il rapporto diverso che c'è con il campo di battaglia, nel senso che il drone permette una sorta di utilizzo remoto della forza, che in realtà non è una cosa nuova nella storia dei conflitti, nel senso che anche nel Medioevo o in età precedenti esistevano armi che permettevano di colpire a distanza e che quindi creavano una sorta di gap tra chi utilizzava l'arma e l'obiettivo. Però diciamo che il drone ha amplificato molto questo aspetto, e soprattutto il fatto che i militari possano colpire obiettivi a distanza di migliaia di chilometri vedendoli in uno schermo ha creato una sorta di paradosso. Molti esperti lo descrivono appunto come un paradosso e una sorta di distanziamento emotivo tra chi utilizza l'arma e l'obiettivo. Quindi questo potrebbe in un certo senso creare una sorta di distanza emotiva che non permette di scegliere in maniera corretta, che permette magari anche un uso più spropositato della forza in situazioni che invece potrebbero essere affrontate diversamente. Questo è sicuramente uno dei primi aspetti. Un altro aspetto riguarda il diritto internazionale e la legge che regola i conflitti, perché il drone essendo un velivolo a pilotaggio remoto e che quindi non ha un pilota dentro, è secondo alcuni un incentivo per gli stati a utilizzare la forza in maniera più più frequente e più facile,
anche perché appunto non c'è il rischio di perdite di vite umane, evidentemente.
Esattamente, questo è sicuramente il primo incentivo. L'altro incentivo è quello del minor costo, nel senso che appunto un jet pilotato da un essere umano, oltre ad essere molto più costoso rispetto a un drone, appunto se venisse abbattuto avrebbe il problema del pilota disperso, avrebbe un costo in termini di perdite di equipaggiamento e tutto quanto molto più alto, e quindi anche questo è un aspetto che secondo alcuni, non tutti però in realtà, secondo alcuni sarebbe un incentivo per appunto utilizzare la forza in maniera più frequente.
Prego. Dicevo, Federico Borsari, la sua ricerca pubblicata su ISPI si concentra in particolare sull'uso dei droni e la presenza dei droni per uso militare in Medio Oriente e in Nord Africa, no? Se non sbaglio sono 13 paesi che nella regione posseggono droni e sono 4 quelli che non solo li posseggono ma sono in grado di esportarli, no? Iran, Israele, Turchia ed Emirati Arabi. E questo è il quadro della situazione nel Medio Oriente.
Sì, confermo, è un quadro che cambierà. Al momento è così, ma è un quadro che sta per cambiare, nel senso che anche altri paesi sono sulla via di acquisire droni armati, perché la grande distinzione che penso sia importante fare è appunto sul tipo di drone di cui si parla. Molti paesi posseggono droni da ricognizione anche di piccole dimensioni, meno sono quelli appunto, come dicevo, che ne posseggono modelli in grado di colpire, però appunto questo trend sta aumentando, ci sono paesi che appunto ne acquisiranno nei prossimi anni, e soprattutto l'aspetto rilevante è il fatto che questo mercato sia in grande espansione, ovvero che gli stati investono sempre di più in questo tipo di armamenti, e ci sono anche, diciamo, come dire, segnali di una crescente autonomizzazione sia del drone in termini di come dire, possibilità di colpire in maniera autonoma, quindi l'applicazione di intelligenza artificiale ai droni. Questo è un aspetto sicuramente molto importante per il diritto internazionale.
Quindi il drone, diciamo, da solo potrebbe decidere dove colpire senza un input da distanza?
Senza un input, come dire, al momento. Diciamo che il drone, sì, è programmato per specifici obiettivi quando viene dispiegato, viene fatto decollare e segue il proprio iter di missione con input che vengono dati dall'intelligenza artificiale, programmati in precedenza ovviamente, ma che non richiedono l'intervento umano quando è il momento. Quindi il drone ha un proprio circuito di decollo e di atterraggio, e in questo inframezzo appunto è autonomo, colpisce in autonomia secondo un preciso algoritmo che viene programmato dall'intelligenza artificiale.
E un altro aspetto... Droni, andiamo verso droni sempre più sofisticati. Leggo che nel prossimo decennio questo settore saranno investiti 100 miliardi di dollari.
Sì, questo a livello globale. Nel Medio Oriente sicuramente ci saranno maggiori investimenti, anche perché il drone viene da molti considerato un'arma surrogata ai più costosi jet militari. È in parte vero, non va però generalizzato, nel senso che ci sono droni sempre più costosi che potrebbero quasi essere comparati come costo a jet, però diciamo la maggior parte di quelli che vengono utilizzati oggi sono sicuramente meno costosi. Come dicevo, l'autonomizzazione non riguarda solo i droni, ma riguarda anche la loro produzione. L'aspetto interessante del Medio Oriente è che molti paesi stanno investendo per poterli produrre autonomamente. Sia
chi tra questi? Chi ci faccia qualche nome di paesi?
Sì, allora, soprattutto la Turchia è sicuramente il paese al momento nella regione che è più che ha le maggiori capacità in questo senso. I droni che possiede la Turchia sono prodotti tutti autonomamente, in quasi tutte le loro componenti, e questo dovrebbe diventare al 100% nei prossimi anni. La Turchia sta facendo uno sforzo enorme in questo senso. Un altro paese che produce i droni in maniera autonoma è l'Iran, e appunto Turchia e Iran sono le due principali potenze al momento in termini di droni nella regione. Un altro paese che sta facendo grandi sforzi è l'Arabia Saudita e anche gli Emirati, anche se diciamo in questo caso bisogna dire che la Cina è un partner importante, perché appunto ha già costruito alcune fabbriche, soprattutto in Arabia Saudita, per la costruzione di droni. Quindi il trend,
e pare che tra l'altro i droni di produzione cinese siano anche meno costosi di quelli prodotti altrove, almeno questo è quanto leggiamo in questa inchiesta di Le Monde che ho citato poco fa. Sì. Grazie a Federico Borsari, ricercatore dell'ISPI, per averci raccontato un po' questo mondo inquietante, un po' anche affascinante dei droni. Grazie per essere stato con noi. Si chiude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Adesso arriva il momento di Radio Trescenza. Radio Tremondo torna domani alle 6:50 con la rassegna stampa internazionale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.